di tutto Napoli, Enrico Varriale. Enrico, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno ai radioascoltatori.
E allora Enrico, partiamo proprio dal discorso che stiamo facendo, perché ci chiedevano, parlavamo poco fa con un ascoltatore, con Vincenzo, con Enzo, che ci diceva chi terreste il prossimo anno tra Conte e lo staff medico. Ovviamente non c'è una scelta da fare tra l'uno o l'altro, però più che altro mi voglio soffermare con te sul futuro di Conte. Sappiamo bene il tuo pensiero, che terresti tutta la vita Antonio Conte a Napoli, ma secondo te ci saranno ancora le condizioni ideali, da un lato, dall'altro, dopo una stagione comunque abbastanza turbolenta, per proseguire insieme anche il prossimo anno?
Beh, credo che molto dipenderà da come il Napoli finirà la stagione. Un Napoli fuori dalla Champions League avrebbe degli scenari diversi, anche dal punto di vista economico e anche dal punto di vista della pianificazione della società per quelle che potrebbero essere mosse di mercato. Viceversa, un Napoli che riuscisse a conquistare la Champions League, che non è un traguardo semplicissimo, visto quello che sta capitando praticamente quotidianamente al Napoli dal punto di vista degli infortuni, ma un Napoli che c'entra la Champions League, secondo me, confermerà Conte, e questa è una buona notizia per i tifosi. Io resto dell'idea che Conte è una garanzia per quello che riguarda il futuro del Napoli, la permanenza del Napoli a alti livelli, e proprio questa stagione così complicata per tanti motivi lo conferma. Quindi poi il discorso staff medico, non staff medico, io credo che su questa vicenda degli infortuni si stia facendo anche molta letteratura. Stamattina leggevo da qualche parte che effettivamente quando si parla della preparazione di Conte si sottovaluta un piccolissimo aspetto, che il Napoli da settembre in poi gioca ogni tre giorni, quindi il tempo per allenarsi materialmente non c'era nemmeno, quindi seppure ci fosse stato un problema di preparazione troppo dura, non si poteva certamente verificare in quel periodo che appunto è andato avanti da settembre fino all'eliminazione della Champions League. Credo che il Napoli quest'anno sotto la guida di Conte ha sicuramente non centrato un obiettivo, che è quello di un buon percorso in Champions League. Napoli doveva arrivare agli ottavi di Champions League per l'organico che aveva, se fosse stato un organico al completo. Però io mi permisi di dire, anche quando ci fu lo tsunami di critiche per l'eliminazione del Napoli dalla Champions League, che la Champions League per le squadre italiane è pane durissimo, perché noi giochiamo un calcio di un livello sicuramente inferiore rispetto alle altre grandi d'Europa. I risultati di ieri lo confermano. Vediamo che farà l'Inter, che ha avuto un sorteggio più benevolo, diciamo così, per questi play-off, però io credo che Champions League e calcio italiano in questo momento non sono facilmente sovrapponibili e coniugabili, e quindi anche su questo, perché il Napoli un po' più avanti doveva andare, ma non credo che nessuna squadra italiana potrà fare un enorme cammino in Champions League.
Anche se comunque l'Inter nelle ultime stagioni ci è arrivato un paio di volte in finale, perdendole, sì, però almeno ha cercato di fare qualcosina di positivo. L'argomento principale, restando in tema Inter di questa settimana, è legato alla questione Bastoni, Kalulu e le parole di Chivu, che anche ieri ha tirato in ballo un'altra volta Maradona, il fatto del rigore dell'andata tra Napoli e Inter, parlando, dice lui, per la prima volta di questo errore arbitrale a sfavore dell'Inter, la simulazione di Bastoni, l'esultanza in faccia a Kalulu, insomma, tu come l'hai inquadrata tutta questa situazione? Si esagera? È tutto normale? Cosa succede?
No, guarda, io credo una cosa, credo che la più grande delusione, almeno per me personalmente, è stato l'atteggiamento di Chivu, sia subito dopo la partita che nelle dichiarazioni.
Concordo.
Di io su Chivu onestamente ero molto ben disposto, sia come allenatore, perché ha preso una squadra che sicuramente come organico è la più forte del campionato, ma già da qualche stagione, per la verità, però l'ha rivitalizzata dopo diciamo così l'addio di Inzaghi, dopo il fatto che l'anno scorso, poi è vero che l'Inter, come dicevi prima, è andato due volte in finale di Champions League, ma soprattutto l'anno scorso, diciamo che gli episodi favorevoli, tipo le partite con Bayern Monaco e Barcellona, insomma, ce li ricordiamo tutti. Poi Champions League, essendo a un certo punto l'eliminazione diretta, conta molto anche un pizzico di buona sorte negli scontri diretti, però tu arrivati in finale, questo gli va riconosciuto, come va riconosciuto il lavoro di Inzaghi. La squadra però era abbastanza in difficoltà e Chivu è stato bravo a rivitalizzarla. Dopodiché Chivu, secondo me, ha sprecato il match point per giustificare tutto il processo di beatificazione che era stato fatto nei suoi confronti, meritato sul piano tecnico, un po' meno su quello della comunicazione dopo quello che abbiamo visto, perché dopo la partita con la Juventus, Chivu poteva andare davanti ai microfoni e dire: guardate, effettivamente c'è stato un episodio che ci ha favorito. Io credo che questo, che va in qualche modo stigmatizzato, non è manco tanto la simulazione del giocatore, perché nel calcio succede e lo abbiamo fatto tutti, ma la sua esultanza smodata nei confronti di un collega che aveva subito un torto. Abbiamo avuto un vantaggio da parte dell'arbitro, io lo ammetto, ricordiamo che Chivu il giorno prima aveva detto avrei parlato degli arbitri solamente nel momento in cui un allenatore va davanti ai microfoni e dice sono stato favorito, poteva farlo lui. Non ha fatto questo, ha tirato fuori, scusa, e ieri ha tirato in ballo Maradona, ha detto due cose secondo me che testimoniano un pizzico di mancanza di lucidità. Ha detto Maradona ha fatto il pallo di mano, la famosa mano di Dio, se non è stato mai criticato, ancora oggi è criticato Maradona in alcune parti del mondo. E la seconda cosa ancora più incredibile, quando ritirando un'altra volta in ballo il Napoli, ha detto noi abbiamo subito un torto anche noi in questo campionato a Napoli, non ci siamo lamentati. Hanno mandato il massimo esponente della società e il principale dirigente del calcio italiano a dettare un vademecum agli arbitri per lamentarsi di quello che era successo per il bene del calcio italiano, intendiamoci. Era andato là Marotta negli spogliatoi del Maradona a dire che così non si poteva andare avanti, che gli arbitri dovevano cambiare atteggiamento. Non si sono lamentati. Ma io davvero, ma io mi chiedo, ma ci sarà qualcuno poi che comunque la comunicazione degli allenatori la guarda, gli dà comunque degli input? Perché veramente ha detto delle cose che testimoniano davvero un pizzico di mancanza di lucidità. E quando si criticano altri allenatori più esperti per la loro comunicazione, no?
In primis Conte, come sempre.
Conte nel mirino che dice si lamenta. Però Conte su 20 anni che sta a certi livelli. A primo intoppo, Chivu si è rivelato, insomma, come dire, non quel santo, quell'esercito del calcio moderno che tutti vogliono far credere, insomma, francamente ha sbagliato tanto.
No, ma io mi collego anche al discorso, discorso diciamo di un certo tipo che ha fatto Chivu, perché a un certo punto dice no, noi non parliamo di arbitri, assolutamente non parliamo di arbitri, voglio sentire qualcuno che parli di arbitri quando ha l'episodio a favore. Chivu è uno di quelli che ha fatto il santo tutto il tempo in questo periodo dicendo che non ne parlava mai, però adesso... Che fa? Va a sfogarsi per tutto quello che è successo, si libera da tutto ciò che aveva in corpo. Adesso ne parla di arbitri. Adesso ricorda anche quello che aveva avuto contro? Così non va bene.
Allora, l'assurdità del discorso è proprio questo, perché io credo che meritatamente Chivu quest'anno è stato dipinto come un allenatore nuovo, moderno, ma non solo sul piano tecnico, e lì onestamente, ripeto, al momento è abbastanza esente da critiche, ma sul piano anche della comunicazione era diverso rispetto ad altri allenatori. Qua al primo episodio è effettivamente dirimente, grave, perché quello che è successo al Meazza l'altra sera è un episodio che io richiamo a altri Inter-Juventus che hanno fatto la storia, dal famoso discorso di Ronaldo a Cuadrado al discorso di Pjanic. Due di queste circostanze, in realtà la squadra più danneggiata non è stata né Inter né Juventus, ma è stato il Napoli, che una volta si è perso uno scudetto e un'altra volta una qualificazione in Champions League. Ma al primo episodio poi si rivela, insomma, ma veramente forse addirittura peggio di quelli che vengono criticati. Gli altarini sono saltati tutti sul piano comunicativo.
Diventa sì difficile, infatti ti avrei portato anche sulle parole di Marotta, che è sembrato anche lui voler beatificare tutta la questione Inter, quando poi in realtà alla fine, come ben ricordato, poi il Napoli che ha aver pagato le pene degli errori arbitrali e delle cose tra Inter e Juventus sostanzialmente negli ultimi anni. Però parlando di cose più simpatiche, un po' più belline, c'è Alisson Santos che con la Roma ha dimostrato evidentemente di poter essere all'altezza di questa squadra. Te lo aspetti già titolare contro l'Atalanta, oppure come pensano in tanti, secondo te è solo, tra virgolette, solo uno spacca partite, quello che entra al 60esimo in poi e tipo fare sempre la differenza?
Ma guarda, io credo che Alisson Santos, come anche giovane, come anche Vergara, sono giovani, e come da sempre, io non sono d'accordo che nel calcio italiano c'è un po' più di resistenza nello schierare in campo i giovani, però è anche vero che tu non è che un ragazzo appena arrivato lo puoi immediatamente, diciamo così, far diventare il perno su cui costruire la tua squadra. Io ricordo che Alisson Santos nello Sporting Lisbona credo abbia giocato una partita nel campionato portoghese.
Sempre
fatto il subentrante. Parliamo del campionato portoghese, non della Premier League. Quindi vuol dire che è un giocatore che è ancora in fase di formazione, dopodiché i numeri li aveva fatti vedere pure in Champions League, perché non è che in Champions League entri e fai gol se non sei un giocatore valido. E quando si è cominciato subito a criticare il mercato del Napoli a gennaio, che ricordo anche questo per inciso, era un mercato in cui il Napoli ha dovuto operare al saldo zero, perché altrimenti credo che il Napoli aveva anche altri giocatori nel mirino, insomma, importanti, che potevano far fare il salto di qualità, lo stesso Malen, si parlava di Lookman con una certa consistenza queste voci, ma al di là di questo è un giocatore che è stato preso perché il Napoli lo seguiva. Dopodiché io credo che tra giovane Santos, Vergara troveranno spazio, e lo troveranno anche perché il Napoli ha appunto la situazione che ha, che insomma la vediamo ogni settimana che si aggrava sempre di più sul piano degli infortuni. Però bisogna essere, come dire, anche in questo caso un minimo attenti nella gestione dei calciatori. Credo che soprattutto nel primo periodo Alisson Santos può essere quello che è stato lo scorso anno Neres. Quante partite Neres, prima poi di essere schierato sostanzialmente da titolare quando andò via Carrascheri, ha risolto entrando dalla panchina. Ci sono dei giocatori che sono importanti per questo, e avere un giocatore che in 20-25 minuti cambia la gara non è mica uno scherzo, e poi 5 cambi servono anche a questo. Dopodiché in prospettiva può essere un giocatore importante, però ripeto, un grano salis. Fino a 2 settimane fa il Napoli aveva preso 2 giocatori che insomma sono stati usati epiteti abbastanza gravi nei confronti dei 2 brasiliani. Adesso sembra che sono diventati 2 fenomeni. Con calma, sono giocatori che potranno essere utili, e il gol che ha segnato Santos secondo me alla fine potrebbe essere uno di quelli fondamentali per conquistare l'obiettivo stagionale, che è la qualificazione in Champions League, come fu quello che fu segnato dall'Inter
Sì, contro l'Inter lo scorso anno, centrocampista Billing.
Esatto,
avevo completamente anche io rimosso il nome di Billing.
Che
è stato rimosso, ma poi ha segnato un gol che obiettivamente è stato importantissimo nella stagione del Napoli. Lo potrebbe essere anche questo di Alisson Santos.
Enrico, però io ho una grandissima curiosità da andarti a chiedere per quanto riguarda ovviamente le parole che sono arrivate ieri da parte di un certo Victor Osimhen, che poi si riferisce a De Laurentiis mai pronunciando il suo nome, ma dicendo lui, quello lì, l'innominabile, come se fosse Voldemort di Harry Potter, seriamente. E, mi dai un po' la tua su questa situazione Osimhen, sulle tante parole, anche su qualcosa che non è stato proprio bello, nel momento in cui parla di razzismo, di quella cosa che non è assolutamente razzismo, lo sottolineavo più e più volte, famoso video che fa parte di TikTok, ma non è razzismo. Napoli non è una città razzista, né napoletani, né chiunque lavori nella società Calcio Napoli, e in più lui parla di essere stato trattato come un cane.
Allora, io scinderei il discorso tra la persona Osimhen e il giocatore.
Assolutamente sì.
Osimhen è un ragazzo, diciamo ancora giovane, che ha vissuto, appunto, ha avuto un vissuto particolare, e che sicuramente su certe cose, le cose che dice vanno contestualizzate. Magari dire sono stato trattato come un cane nella sua lingua vuol dire un'altra cosa rispetto a quello che pensiamo noi, e nello stesso tempo sono d'accordo che quel video tutto era fuorché razzista, però nel momento in cui fu, diciamo così, messo in rete, era un momento particolare, fu, diciamo, abbastanza inopportuno per il momento, non per i contenuti erano in qualche modo scherzosi. Però io credo una cosa sulla vicenda Osimhen. La vicenda Osimhen fotografa in pieno l'unica stagione in cui, diciamo, la gestione societaria del Napoli è stata abbastanza densa di errori. Perché Osimhen va via dal Napoli nell'anno in cui il presidente De Laurentiis si trova improvvisamente solo dopo aver vinto lo scudetto, perché vanno via sia l'allenatore che il direttore sportivo, cioè Spalletti e Giuntoli, che erano stati con De Laurentiis gli artefici di quella vittoria. Credo che in quel momento la decisione su Osimhen è stata presa quasi in stato di necessità, perché a condizioni normali, fosse rimasto Spalletti o fosse rimasto Giuntoli, fossero rimasti tutti e due, io credo che il Napoli o vagliava l'offerta clamorosa che aveva ricevuto per accedere a Osimhen, un'offerta superiore ai 100 milioni di euro, oppure lo teneva, ma lo teneva a condizioni diverse, perché il giocatore poi, una volta che si erano rotte determinate situazioni, poi il contratto da 10 milioni di euro l'ha firmato. È chiaro che l'ha firmato pure perché conveniva al Napoli, che aveva capito che se non gli aumentava il contratto poi l'anno dopo sarebbe stato problematico anche in qualche modo poterlo cedere. Però voglio dire, tutto nasce secondo me da quel tipo di situazione, perché quell'anno lì del Napoli è stato particolarmente disgraziato sia per la scelta degli allenatori, perché effettivamente nessuno centrò la capacità di gestire il gruppo come fa da 2 anni Antonio Conte, tanto per fare sempre un esempio sull'attualità, ma anche perché nello spogliatoio Osimhen, che aveva il suo atteggiamento, che guadagnava 3 volte in più rispetto a tutti quanti gli altri, che per quanto è stato lo sforzo della società ha impedito alla società di adeguare un contratto come quello di Kvaratskhelia, che ricordiamolo, mentre Osimhen prendeva 10 prendeva 1,5, insomma Kvaratskhelia era artefice dello scudetto così come Osimhen, e lì si è rotta la questione, e si è rotto il rapporto tra Osimhen, il Napoli e la società. Dopodiché Osimhen deve crescere secondo me fuori dal campo, perché in campo è sempre un'ira di Dio e l'ha dimostrato anche ieri, perché ritornarci ieri con quei toni e con quei modi e senza poi tutto sommato inquadrare il discorso in tutto quello che era successo in quella sua permanenza a Napoli, secondo me è stata abbastanza di cattivo gusto. Però ripeto, poi questo è un calciatore, non è un professore di letteratura.
Certo. Sicuramente non lo diventerà mai. No. Enrico, però, per salutarci, giusto un'ultimissima legata un po' a quello che è successo ieri tra il 5-2 della Galatasaray, in cui ha fatto doppietta Nualang, che è continuato a mandare frecciatine sicuramente ad Antonio Conte, come ha fatto dal momento in cui ha lasciato il Napoli fino a ieri. Ma
continuasse
a farlo, continuasse a segnare, così arriva il riscatto. Un pensiero tuo su
Nualang? No, ma lo dicevo pure stamattina, ma avevano anche chiesto, appunto. Io credo che Nualang, se segna, se fa bene al Galatasaray, è una buona notizia per il Napoli, perché il Napoli lo può, come dire, cedere e può essere riscattato a una cifra che consentirebbe addirittura al Napoli a fare una plusvalenza. Nualang, a me francamente, io ieri ho visto la partita, non è che insomma ha rubato l'occhio, ha segnato due gol, è stato bravo a farsi trovare lì, ha segnato due gol che non erano proprio delle imprese titaniche. Lì uno glielo fa fare il portiere della Juve che respinge male, un altro glielo fa fare, ripeto, ancora ieri non ha segnato, ma se tu mi dici chi è il giocatore che ha rubato l'occhio nell'attacco del Galatasaray, io dico sempre Osimhen, mai Nualang. Dopodiché Nualang è un giocatore che a Napoli non si è integrato, non si è integrato con Conte, non ha dato praticamente nulla. Io dopo la partita di domenica scorsa ho scritto che Alisson in 20 minuti ha fatto più di quello che ha fatto Nualang in 5 mesi, e lo sottoscrivo, perché a Napoli il contributo di Nualang è stato solo l'assist nella partita di San Siro.
E il gol contro l'Atalanta.
Sì.
Quindi oggettivamente io grandi rimpianti su Nualang visto a Napoli non ne ho. Poi magari si confermerà il giocatore più forte del mondo. Vediamo, insomma. Quando vede la Juventus, devo dire, tranne che quando ha giocato con Napoli si esalta, perché l'anno scorso mi ricordo che sempre col PSV Eindhoven batte da solo la difesa della Juventus. Non è quello che è successo ieri, però ripeto, io credo, per quello che si è visto, che grandi rimpianti sulla partenza di Nualang non ci debbano essere, e come dicevi tu, mi auguro che faccia bene al Galatasaray, perché così lo riscattano e il Napoli può realizzare una plusvalenza.
Vedremo. Enrico, grazie mille per essere stato qui con noi al bar di Tutto Napoli, a Radio Tutto Napoli. Grazie.
Buona giornata.
Grazie a te, un saluto, un abbraccio a Enrico Varriale.